Ciao, io sono Ines.
E io sono Camilla.
Benvenuti su un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire la loro storia e cerchiamo di capire cosa li ha portati ad arrivare dove sono.
Il nostro obiettivo è quello di celebrare il talento italiano e speriamo soprattutto che queste storie vi diano quella carica in più per progredire sul vostro percorso. Questa settimana abbiamo intervistato Matteo Altieri, founder e CEO di House of Talent. Allacciatevi le cinture, perché qui partiamo in un viaggio alla scoperta del mondo degli influencer generazione Z. Io e Ness ci siamo sentite vecchissime, ma siamo anche rimaste sbalordite dalla creatività e mentalità imprenditoriale di Matteo. Tramite una bellissima storia di crescita personale, Matteo ci racconta come da una colonia estiva che gestiva a 16 anni in Romagna ha creato House of Talent, la prima crew di influencers italiani in grado di parlare ai target kids e teen. In pratica House of Talent funziona come un'agenzia di management per influencers e si è anche imposta come produttore televisivo grazie a contratti di coproduzione, acquisizione e commissione con Mondo TV e Viacom CBS e collaborazioni con Sky Media e Netflix. Hanno anche realizzato progetti insieme a brand quali Lego, Reebok, L'Oreal e Disney.
Quest'anno hanno anche inaugurato un immenso spazio di produzione e registrazione a Cologno Monzese e a novembre del 2020 il gruppo One Day di Paolo De Nadai ha annunciato l'acquisizione del 35% delle quote di House of Talent, allargando verso il basso l'età delle proprie community, riuscendo così ad arrivare con i suoi diversi business, Scuola Zoo, WeRoad, le agenzie di comunicazione Zoo.com e Together e One Day stessa, a una audience che va dagli 8 ai 35 anni. Paolo De Nadai ha detto di Matteo: vedo in lui il fuoco dell'imprenditore e vi assicuro che dopo questa chiacchierata lo vedrete anche voi. Ascoltiamo la sua storia. Ciao Matteo e benvenuto su Made It, sei ufficialmente il nostro ospite più giovane e ne siamo felicissimi dato che uno dei nostri obiettivi è proprio quello di promuovere giovani italiani di successo.
Ciao ragazze, grazie mille per l'invito e sono felice perché mi capita spesso di essere il più giovane di e quindi anche oggi ci portiamo a casa questo titolo.
Hai un percorso interessantissimo che hai costruito da veramente molto giovane, quindi siamo curiosi di scoprire come sei arrivato dove sei. Ci racconti un po' della tua adolescenza, come hai vissuto la scuola, cosa sognavi di fare magari a 12-13 anni?
La mia adolescenza è durata 6 mesi. Io lo dico sempre, può essere un pro o un contro, forse a volte è stato più un contro che un pro, però io sono stato sempre un ragazzo che aveva tanta voglia di fare. In un modo o nell'altro volevo emergere nel fare qualcosa. Sono stato un sognatore, sono un sognatore. Sicuramente forse a 12-13 anni quello che era il mio sogno più grande era la possibilità di recitare in qualche film o condurre un programma televisivo. Quindi sì, in linea di massima sono sognatore, sono stato un sognatore, continuo a sognare e oggi del mio sogno ci ho fatto il mio lavoro.
E avevi delle ambizioni già molto diverse da quello che ci hai raccontato, immagino da quelli che erano le ambizioni dei tuoi coetanei. Come hai vissuto questa diversità tra i vostri sogni e non hai mai voluto cercare di, non so, conformarti a un percorso più tradizionale per, diciamo, fit in, come si dice in inglese?
Assolutamente sì, è successo, è capitato, ma quando ci ho provato non ero felice. Quindi diciamo che del mio essere diverso ho cercato prima di vederlo io come una qualità e poi ho cercato di mostrarlo agli altri come una qualità. Non è stato semplicissimo, perché quegli anni sono gli anni dove c'è molta cattiveria, c'è molta invidia, e si parla sempre per smontare, perché ormai è diventato sempre più semplice smontare che apprezzare. Quindi sicuramente non è stato semplice, sicuramente mi sono sentito solo tantissime volte, però chi mi criticava ieri oggi mi apprezza. Diciamo che chi mi criticava ieri, e nello specifico caso senza fare nomi, è stato anche mio dipendente oggi, quindi per me è stato un bel riscatto.
Beh, bellissimo, poi soprattutto molto maturo da parte tua da così giovane, perché insomma anche io mi ricordo di quel periodo adolescenziale, veramente l'unica cosa che vuoi fare è essere uguale a tutti gli altri. Invece a 14 anni hai avuto un'esperienza in radio che è stata molto formativa per te. Ci puoi raccontare un po' di quel momento e di come ti ha aiutato nella tua crescita personale?
Allora, io penso che ognuno di noi debba avere un microfono in casa che possa trasmettere anche nella stanza di fianco, ma per quanto la radio sia stata impattante sulla mia vita, io la consiglio a tutti. La radio è stato il mezzo che mi ha insegnato a comunicare e mi ha insegnato allo stesso tempo a cavarmela. Perché? Perché quando sei in radio non ti vedono, non hai la possibilità di accompagnare le tue parole col gesticolare, che invece nella quotidianità fai, e può sembrare strano, ma veramente il gesticolare amplifica e accompagna i nostri racconti. La radio mi ha insegnato ad essere spontaneo, mi ha insegnato ad organizzarmi. Ho iniziato a 14 anni in radio locali del nord Italia. Mi piacerebbe tornare in radio. Quest'estate con House of Talent abbiamo provato a costruire un podcast che mi ha divertito molto e mi ha fatto ricordare un pochino quegli anni dove avevo un pochino più di spensieratezza. Però sì, io la radio, l'ho sempre detto, se un domani dovessi avere l'onore di avere un figlio, farei fare radio dal primo anno di vita.
Ma come sei finito in quel mondo? Perché comunque eri un ragazzo, come hai detto tu, timido, ma la radio è tutt'altro che per un timido. Cioè, come è nata questa opportunità?
Affascinato, perché ero affascinato comunque da quel mondo, ma allo stesso tempo era una prova che mi volevo dare. Quindi ho cominciato a scrivere a delle associazioni, a dei gruppi che facevano radio, e alla fine ho trovato il mio e grazie poi anche a questo gruppo ho portato avanti, diciamo, questo sogno, questa voglia di imparare a comunicare.
Molto interessanti, noi da podcaster siamo d'accordo, anche per noi è stata una grande sfida e un momento di crescita personale, imparare un po' a intervistare ed essere, ascoltare la propria voce, come dici tu, senza avere una telecamera che esprime così tanto. Quindi dopo la radio ti vogliamo portare un po' a raccontare com'è nata House of Talent, che è, insomma, non l'abbiamo detto all'inizio, però è l'azienda di cui sei founder, e nasce, insomma, inizia a formarsi nel 2013, quando a soli 17 anni ti trasferisci a Rimini per gestire quello che era un centro vacanze. Ci racconti un po' com'è nata questa opportunità, come l'hai sfruttata, come è evoluta?
Come mi capita spesso di raccontare, il bello di House of Talent è che oggi è qualcosa che in realtà non era, diciamo, non era scritto. Oggi è l'amplificazione del duro lavoro che abbiamo fatto giorno dopo giorno. Come avete detto voi, sì, io ero molto piccolo e organizzavo delle colonie estive a Bellareggia Marina, un po' particolari, perché erano tutte comunque concentrate su quello che era il tema dell'arte, quindi della musica, del canto, della recitazione, della radio. Avevamo una radio in diretta sulla spiaggia tenuta da giovanissimi. E all'interno di questa attività estiva, le due settimane centrali che organizzavo al mare di luglio, le due settimane centrali di luglio, le chiamavo appunto House of Talent. Perché? Perché davo la possibilità ai fan di poter passare 20 giorni, 10 giorni, erano due turni da 10 giorni, con i beniamini, proprio beniamini della televisione, quindi al mondo fiction, sitcom, dei broadcasting nazionali italiani. E l'ultimo anno che ho organizzato questa attività, non ho portato degli attori, ho portato dei giovani influencer uscenti da un reality di Rai 2, il collegio. E la cosa pazzesca è stata il fatto che questi ragazzi siano entrati con 100.000 follower e dopo 20 giorni c'è chi aveva raddoppiato la propria fanbase. Quello per me è stato... ho cominciato a farmi delle domande e ho cominciato a capire come fosse stato possibile un qualcosa del genere. E sicuramente la prima risposta che mi sono dato è: vuoi vedere che aver costruito valore intorno al singolo, raccontandolo come gruppo, ha aumentato lo storytelling del singolo, creando qualcosa di più interessante. E quindi la sfida che mi sono lanciato è: ma perché House of Talent, invece che essere solo quelle due settimane di luglio, non può essere un contenitore, un qualcosa che in un modo o nell'altro racconti la vita di ragazzi, di amici, per un'intera durata, per un intero anno? E quella è stata un po' la sfida che mi sono lanciato. Quindi a settembre 2017 fondo House of Talent come gruppo e diventiamo la prima crew di influencer italiana. Quindi siamo stati la prima realtà a costruire valore intorno al gruppo, dal punto di vista di management e di influencer marketing, intorno al gruppo e non intorno al singolo.
Vorrei riprendere delle cose che hai detto per capire un po' cosa ti ha portato poi a rendere questo sogno una realtà, così capiamo un po' quali sono stati gli steps da comunque gestire un centro vacanze che, come dicevi tu, erano due settimane a luglio, quindi potevano rimanere quello che erano, e capire un po' come e cosa ti ha dato la forza di poi farlo diventare quello che nel 2017 è diventato a tutti gli effetti un business e che oggi sta crescendo così velocemente. E invece questo mondo influencer è un mondo che conoscevi già, è un mondo che ti affascinava? Cosa hai visto in questo? Insomma, ci hai parlato un po' del fatto che non si deve più aspettare il casting director, ma che uno si può creare il proprio, diciamo, successo e fama da solo con un cellulare. Come ti sei affacciato a quel mondo all'inizio?
Allora, sicuramente era un mondo da conoscere. Ma perché? Perché comunque l'influencer marketing, soprattutto sul target così giovane, è un fenomeno esploso negli ultimissimi anni. Quando ho iniziato a buttarmi, ad approcciarmi a questo mondo, non c'era ancora molto chiarezza su come fare, su come gestirlo. Faccio un esempio: i brand non pensavano di poter diciamo utilizzare profili di giovanissimi per poter posizionare il proprio prodotto al target, e anche quello è stato tutto un accompagnamento. Considerate che quando ho fondato House of Talent comunque le agenzie di management non erano tantissime, cioè forse le contavi management di influencer, ma di influencer sul target forse eravamo 5 in tutta Italia. Siamo stati bravi tutti, comprese tutte le altre agenzie, nel cominciare a far capire veramente il potenziale dell'attività. Ma perché? Perché uno dei grossi problemi che abbiamo oggi come oggi è che il target, che è ancora Gen Z, ma comunque è una Gen Z che sta portando, no, a virare verso un'altra generazione, anche se sono nati prima del 2010, è comunque una generazione che non si sente presa in considerazione. I media non parlano più a loro, non leggono più, non guardano un telegiornale, non guardano un giornale, ma non perché si è perso quel valore lì, ma perché il mondo è andato avanti negli ultimi 10 anni troppo velocemente, e tutto quello che lo circonda non ha avuto la capacità di velocizzarsi. E quindi uno dei grossi problemi che noi troviamo oggi come oggi è l'impossibilità di un giovane di potersi raccontare, l'impossibilità di un giovane di potersi mettere in gioco.
Ne parliamo in altro modo ovviamente sul podcast, più legato al mondo del lavoro, ma il fatto che tante delle cose che hanno fatto i nostri genitori, già anche per noi millennials vecchi, non sono più possibili per noi, il paradigma sta cambiando e quindi ci troviamo un po' schiacciati tra due mondi dove dobbiamo ridefinire quello che saranno i nostri lavori, il nostro futuro, i nostri valori. Quindi immagino che ancora più giovani sia ancora più difficile. Poi ovviamente stiamo attraversando un periodo storico molto tosto con la pandemia, e sui ragazzi credo che abbia avuto un effetto molto forte, quindi interessante sentirtelo dire. Poi continuando sul percorso di House of Talent, quindi abbiamo detto che hai iniziato a lavorare su House of Talent in queste estati, hai visto un potenziale nel mondo comunque influencer e di comunicazione intorno ai giovanissimi. Cosa ti ha dato poi il coraggio là nel 2017 farla diventare un business a tutti gli effetti e di farne il tuo lavoro, anche a livello pratico? Come hai approcciato questa sfida? I tuoi genitori hanno capito i tuoi desideri? C'è stato qualcuno che ti ha aiutato? Ci racconti un po' di quel passo che hai dovuto fare per formalizzare il tutto?
Sicuramente non è stato semplice, però vi giuro, sono delle cose che ho rimosso io, dei momenti che in questo momento, se faccio un po' mente locale, vedo la nebbia. Ma perché? Perché è stato molto difficile perché ero giovanissimo. Adesso parlo da cinquantenne, però in realtà, cioè, nel senso, era l'altro ieri, però ero veramente veramente giovane, e muoversi così giovane in un mondo di grandi, in un mondo soprattutto non semplice, è qualcosa di complicato. Però come dicevo all'inizio, io sono sempre stato quello un pochino anticonvenzione, quindi di quei dubbi, di quei problemi che potevano in un modo o nell'altro saltar fuori, ho cercato di farci i miei punti di forza. E quindi forse la fortuna che ho avuto io, perché io lo dico sempre, essere imprenditori sì, è un lavoro, bisogna essere bravi, ma bisogna anche avere un bel colpo di fortuna, perché se non hai l'idea giusta e non hai l'idea che poi in un modo o nell'altro, lavorandoci, puoi strutturare, non vai da nessuna parte. Sono stato il ragazzo con lo zainetto in spalle che girava l'Italia per cercare di portare avanti le proprie idee. Sicuramente un qualcosa che mi ha cambiato e mi ha dato la possibilità di comunicare, di avvicinarmi un pochino al mondo dei grandi, è stato l'incontro con Roberta Ferrari, che è la mia editrice di Fabbri Editori, Gruppo Mondadori. Gruppo Mondadori è stato il primo gruppo a credere nel mio progetto. E quindi davanti al sogno di un ragazzo giovanissimo, un sogno un po' campato per aria, no? Quelle idee confuse di dire vorrei fare questo, però non so come farlo. Loro dietro a quello ci hanno visto una storia da raccontare, ed è stato infatti Il Sogno a Inizio, il primo libro che abbiamo lanciato a Brand House of Talent, ed è stato il primo libro a livello europeo che parlasse di un gruppo di influencer. Cioè prima di quel momento l'influencer faceva il libro con il proprio volto a copertina, ma parlava solo di uno. Grazie alla parte del libro il libro ci ha permesso di cominciare a strutturare tutta una serie di eventi in giro per l'Italia, dove sempre grazie a tanta fortuna abbiamo avuto partecipazioni di numeri enormi. Mi ricordo 12.000 persone a Napoli, 7.000 persone a Forlì, 5.000 a Bergamo, e da lì abbiamo cominciato a costruire. Da lì è stato il momento in cui ho capito che stavamo facendo qualcosa di buono.
Beh, bellissimo capire come questo incontro con Roberta ha un po' cambiato le cose per House of Talent. E poi sono stati 2 anni molto intensi in cui avete organizzato eventi in tutta Italia con questi numeri pazzeschi, insomma, di persone, di fan che venivano ai vostri eventi. Però poi a marzo del 2019 la tua vita si stravolge con la morte di tuo nonno, che era veramente un pilastro molto importante della tua vita, come ci avevi raccontato nella nostra prima chiamata. Ci puoi raccontare un po' come hai affrontato questo momento difficile e come ha cambiato poi le cose per te House of Talent?
È qualcosa che mi ha segnato tantissimo, perché io auguro veramente a tutti di avere la possibilità di avere un nonno come il mio. Cioè, mio nonno era il mio migliore amico, era la persona che più al mondo veramente mi apprezzava e mi sapeva sostenere. Quando se n'è andato, a me è caduto il mondo addosso e ho cominciato a dare colpa al mio lavoro, perché era cominciato a crescere tantissimo e quindi io di conseguenza avevo meno tempo da dedicare a lui, alle mie nonne, e quindi ne davo colpa al mio lavoro. Dicevo: vedi, le cose belle della vita non sono quelle che sto facendo, ma anzi quello che sto facendo mi ha portato via forse l'ultimo tempo che avevo la possibilità di passare con mio nonno. E quindi io veramente me lo ricordo, avevo chiamato il mio ex socio e glielo dissi: guarda, io ho 23 anni, non ho più voglia, cioè devo godermi un pochino di più, mi rendo conto che il mio lavoro mi sta mangiando, mi rendo conto che mi sta distruggendo e mi ha portato a non vivere alcune cose belle. E quindi io volevo chiudere, cioè non volevo più andare avanti. Ho detto: vabbè, non è una sconfitta, ma è un qualcosa che sicuramente mi è servito per crescere, e adesso vediamo, speriamo arrivi qualche altra idea in un anno futuro, in qualche anno futuro, e la portiamo avanti. Però anche lì ho capito che in realtà, cioè, mio nonno, se mi avesse sentito dire certe cose, poi lui che era la persona che mi ha sempre insegnato molto l'umiltà, ma la cosa che mi ha insegnato mio nonno, lui mi diceva sempre: ricordati Matteo che siamo in questo mondo per costruire, per lasciare un segno positivo, impattante, e per amare. E quindi io dicevo: vedi, ma cosa stai facendo? Cioè, se oggi penso a quei momenti lì, mi tiro gli schiaffi da solo, perché da che stavo costruendo a che volevo demolire tutto. E me ne sono accorto grazie a Roberta Ferrari, perché Roberta mi invitò, il mio editore mi invitò alla fiera a Bologna dell'editoria per ragazzi, era, se mi ricordo, aprile 2019, e mi invitò col pensiero di farmi vivere un po' una giornata diversa. Sapeva che ci stavo soffrendo, sapevo che ero un po' in crisi, e ho detto: dai, vieni giù, poi andiamo a fare un pranzo, andiamo di qua, di là, di su. Mi dico: va bene, dai, andiamo a farci un giro. Avevo questo badge con il logo House of Talent e sono andato alla fiera, ho partecipato alla fiera, camminavo per gli stand. Poi a un certo punto mi ferma questa ragazza e mi disse: ma tu cosa c'entri con questa realtà, indicandomi il logo sul badge? E io la guardo e dico: sono il fondatore. E lei mi fece: devi venire a parlare col mio presidente. E io faccio: vabbè, contenta lei. Cioè, nella mia testa dicevo: contenta lei, cosa devo dire? Però vabbè, mi porta allo stand, mi presenta il presidente di questa società, che è una delle top leader in Italia nella produzione di cartoon e di film di animazione. E il presidente di questa società mi dice: hai 15 minuti. E io dentro di me dicevo: ma 15 minuti per cosa? Cioè, nel senso, raccontami chi sei. Avevo in mano il libro di House of Talent, sia il primo che il secondo, appunto Il sogno inizia, Il sogno continua, il secondo libro, e ho cominciato a raccontare la mia storia. Questo appuntamento è durato 2 ore e mezza, e alla fine delle 2 ore e mezza, quindi per dirvi che sono un asciugone di natura, e alla fine di queste 2 ore e mezza Matteo Corradi si alzò e disse alle sue ragazze: guardate, questo appuntamento vale l'investimento della fiera. E io tipo veramente scandalizzato, destabilizzato, perché dicevo: bah. Poi quando aggiunge: Matteo, da oggi tutto quello che vuoi produrre te lo produco io, e io lì sono tipo caduto in un collasso mentale, che salutato, mi ha portato fuori e sono uscito dalla fiera, ho chiamato mio papà e lì è stata veramente forse la prima volta che ho sentito dalla morte mio nonno vicino. Ci ho detto, vedi che non per forza tutto viene per distruggere, ma anzi, quello l'ho visto come un segnale. E quindi ho detto, perfetto, bisogna fare. Adesso c'è una nuova opportunità, un nuovo stimolo, facciamo. E da lì abbiamo cominciato davvero a dare il massimo. Abbiamo aperto a Cologno Monzese 1000 metri quadri di studio di fronte a Mediaset. Questo studio a Cologno Monzese però fatto a casa, quindi con la cucina, il living, diciamo una bella casa di 1000 metri quadri. Abbiamo anche il cinema, la cabina armadio. Comprato tanta attrezzatura professionale e ho dato in mano ai ragazzi, alla crew di House of Talent, la possibilità di avere un luogo e dell'attrezzatura per poter fare dei contenuti fighi, ma allo stesso tempo di poter avere un luogo dove potersi riunire anche solo per mangiarsi una pizza. Ed è stato pazzesco. È stato pazzesco perché poi da quel luogo sono nate tantissime sinergie, tantissime possibilità.
No, incredibile questa cosa di questo incontro, in quel momento poi esatto della tua vita che ha cambiato davvero le cose per House of Talent e anche per te. Ma questo luogo che avete costruito a Cologno Monzese di 1000 metri quadri, Matteo Corradi ha investito, vi ha dato dei finanziamenti per costruirlo, come ha funzionato da un punto di vista di business?
Con Mondo TV, che è il nome della società, House of Talent ha chiuso un contratto di licenza. Essendo che siamo un marchio a livello internazionale, abbiamo dato in licenza a loro il nostro marchio per poter fare tutto quello che è l'attivazione del licensing, sia televisivo che di prodotto. E quindi io ho destinato parte di quel minimo garantito nella costruzione di Cologno Monzese. Poi per fortuna l'attività stava andando molto bene e a un certo punto io ho detto, cosa faccio? Rimango a zero sul conto corrente e costruisco quello che voglio oppure... E quella è stata un'altra scelta difficile, perché forse sono scelte che fai a 24 anni, sono decisioni che riesci a prendere a 24 anni, perché a 24 anni uno dei a 22 anni uno dei grossi problemi che adesso ho imparato a gestire era la paura di non sbagliare mai. Però allo stesso tempo è stato qualcosa che mi è servito per crescere. Perché? Perché se non avessi avuto l'energia che aveva 22 anni, che parlo di 22 anni come se fossero 50 anni fa, ma erano veramente l'altro ieri, però mi è servito molto per crescere. E forse sì, uno dei grossi punti di forza è stato l'essere giovane e il non aver paura di rischiare tutto. E guarda, c'è una persona nel nostro mondo, non è che non ci sono tanti rapporti positivi che mi porto dietro, magari anche con altri proprietari di altre agenzie, ma perché la vedono tutti in modo molto all'italiana, cioè il competitor, ma per me sono, cioè nessuno è competitor, anzi io prendo spunto e se posso essere spunto sono più che felice. Ma una delle persone con cui interagisco nella quotidianità, cui voglio un gran bene perché mi ha dato tanta credibilità, è Francesco Facchinetti. Con zio Paperone ho avuto modo di parlarci tantissimo ed è stato uno dei miei più grossi stimoli, grandi stimoli. Cioè lui mi diceva sempre, sei un pazzo. A me quando uno mi dice sei pazzo mi viene voglia di essere ancora più pazzo. E quindi a differenza magari di altri che mi bloccavano e mi placavano, lui, cioè ci sentivamo alle 2 del mattino quando abbiamo lanciato due ragazzi, un duo di canto, ci sentivamo alle 2 del mattino per inventarci le idee fighe per poterli posizionare sul mercato musicale. Sicuramente Francesco è stato uno di quegli incontri che mi ha fatto capire tanto di che cosa vuole dire gestire e costruire valore intorno alle persone.
Questo è un buon momento per chiederti magari se ci puoi spiegare, perché comunque House of Talent si è evoluta tantissimo negli ultimi anni e con un mondo che cambia molto velocemente, con la tecnologia che cambia molto velocemente, devi sempre stare sul pezzo e innovare, diciamo. Quindi oggi, adesso, che cosa fa House of Talent? Ci puoi dare un po' anche dei numeri, dei milestones che avete raggiunto? Anche quante persone gestisci nella crew?
Oggi siamo una casa di produzione televisiva, lavoriamo con broadcasting tipo Viacom, quindi Super Nickelodeon, Mediaset, adesso abbiamo lanciato un progetto su Mediaset Play. Siamo un media brand e quindi raccontiamo tutto quello che siamo e tutto quello che sono i ragazzi di House of Talent, la crew di House of Talent sui nostri profili. Abbiamo una total reach di 6 milioni come crew, quindi la sommatoria di tutti i follower di tutti i ragazzi. Abbiamo lanciato la unit dell'entertainment, anzi lanceremo prestissimo la unit dell'entertainment, e quindi anche in un momento così difficile volevamo lasciare un po' di positività, ok? Anche se oggi sono parole che è meglio non usare, e quindi quest'estate torneremo a viaggiare anche come hot e faremo in modo che la nostra esperienza possa essere esperienza anche per tutti e opportunità per tanti ragazzi che ci seguono. Diciamo che siamo un'agenzia di management e quindi gestiamo in questo momento 20 ragazzi che fanno parte del nostro roster. Diciamo che siamo un qualcosa che va oltre l'idea classica di management artistico. Quando mi dicono, ma tu hai un competitor o prendi spunto da qualcuno? Io rispondo sempre, non ho competitor e prendo spunto da una delle realtà che ho amato di più da piccolo, che è Disney Channel. Cioè io quello che sto cercando di fare, ovviamente adesso qua la gente si metterà a ridere, ma quello che sto cercando di fare è costruire un pochino il mio modello di Disney Channel, che però si basi su temi nuovi. Cioè il concetto qual è? Che mia cugina, guardando Violetta, mi disse, ah, vorrei essere Violetta. E io, nella mia testa, mi rispondevo, povera illusa. Cioè, le fanno credere di poter essere qualcosa che non esiste. Perché Violetta, nella vita reale, non si chiama Violetta. Violetta sui social non si chiama Violetta. Violetta è un racconto finto. E quindi dico, ma perché io devo costruire personaggi? Noi abbiamo cercato e continuiamo ogni giorno di portare avanti il concetto dove noi vogliamo costruire le persone e aiutare le persone.
Mi è piaciuto molto come l'ho raccontato, perché immagino che invece ci possa essere una visione scettica sull'Academy o su magari l'idea di influencer giovanissimo, cioè comunque voi mettete una spotlight enorme su un ragazzo giovane che ancora non è formato e magari, non lo so, c'è questa idea di diventare famosi, di avere i followers, che per certe persone è negativa. Quindi voi avete comunque un impatto grandissimo su questi ragazzi nel formarli ed insegnarli a gestire questa spotlight. E d'altra parte avete anche un ruolo importantissimo su tutti i ragazzi che poi guardano i vostri contenuti, che comunque li impattano in tutto e per tutto. Come gestisci questa influenza, proprio nel senso influenza che hai nel gestire questi talenti, nel comunicare con i ragazzi? Vi mettete delle regole? Ci sono dei punti etici sui quali non ti sposti? Ci puoi parlare un po' di come comunichi in quel senso?
Assolutamente sì, anzi a volte sembro il solito bacchettone, classico bacchettone, più vecchio dell'età che ha, però io quello che cerco di far capire a tutti i giorni ai ragazzi che fanno parte di House of Talent è che a me non piace lavorare con fenomeni, io voglio lavorare con modelli. E oggi come oggi abbiamo sempre di più il problema che la nuova generazione non ha molti modelli sani da seguire, ma i social, per come sono esplosi e per come stanno esplodendo, costruiscono sempre più fenomeni e sempre meno modelli. Quindi una delle cose sulle quali io mi scontro tutti i giorni è proprio il messaggio positivo che invece deve uscire da ogni cosa, far capire la responsabilità e l'impatto che hanno su centinaia di migliaia di persone, cercare di fargli capire che nulla è scontato e che niente per forza e che tutto va ragionato prima di essere fatto. Ho la fortuna di avere dei ragazzi che in questo mi hanno capito molto e mi ascoltano, però allo stesso tempo è complicato e difficile perché il mondo dei grandi ci vede come quelli che, cioè, dico, non lavorate, cazzeggiate, non è un lavoro, fare l'evento non è un lavoro, e quindi viene molto banalizzato magari a volte la nostra attività. Quello che stiamo cercando di far capire è che in realtà è tutt'altro che banale, anzi con Gruppo One Day, se fosse banale non avremmo bisogno di 210 persone a lavorare, se fosse banale non avremmo bisogno di 4100 metri quadri di ufficio. Quindi diciamo la sfida che ci siamo dati è raccontiamoci per ciò che siamo e facciamo capire che nulla è banale e che non per forza i nuovi business sono male e che non per forza, anzi, bisogna imparare a vedere le cose come un'opportunità a 360 gradi.
State cercando di fare una cosa nuova che non è ancora completamente capita. Il lavoro dell'influencer troppo spesso viene visto solo per quello che appare, non quello che c'è dietro, forse anche. E infatti hai nominato One Day. Per continuare a parlare del business House of Talent, volevamo chiederti, non proprio parlare di One Day Group, che è il gruppo di Paolo De Nadai, che ha acquisito il 35% di House of Talent, se non sbaglio, facendo di House of Talent la prima acquisizione di One Day Group, che di solito crea i gruppi nel suo interno, quindi fa nascere tante realtà. Ci racconti di come hai conosciuto Paolo, come hai deciso di entrare in società con lui e magari anche cosa vuol dire far parte di un gruppo come One Day?
Mi viene da sorridere perché Paolo è davvero una delle persone che stimo di più sulla faccia di questo mondo. L'ho conosciuto nel 2014, quindi diciamo è stata una frequentazione lunga prima di sposarci ed è stato qualcosa che sicuramente ci ha aiutato nel conoscerci. Perché ho conosciuto Paolo? Perché ho conosciuto One Day? Perché ho conosciuto Scuola Zoo? Perché nel 2014 mi ero dato una sfida. Io odiavo andare nei locali, nelle discoteche e leggere quei cartelli con vietato l'ingresso ai non autorizzati. Cioè, dicevo, ma perché io non posso entrare? E quindi per poter entrare in quelle porte ho detto, perfetto, devo cominciare ad essere io l'organizzatore dell'evento. E quindi che cosa è successo? È successo che uno dei primi eventi che organizzai in questa palazzetta grande è stata Scuola Zoo. Però l'ho fatto in un modo un po' diverso, l'ho fatto costruendoci intorno a un evento vero, con una campagna promozionale immensa, abbiamo girato tutta la Lombardia, fuori dalle scuole, avevo stampato su Forex post di Scuola Zoo, siamo stati i primi a inserire all'interno di un evento il Forex come elemento di intrattenimento. Sicuramente questo modo di fare ha incuriosito un pochino Paolo, quindi questa realtà, quindi questo ragazzo di 18 anni che aveva preso in mano un evento Scuola Zoo e che ne stava costruendo qualcosa di più grande forse di quelle che erano le aspettative, ha incuriosito un po' Paolo, tanto che ha portato Scuola Zoo a pubblicizzare il mio evento, che io ero un partner esterno, cioè non lavoravo per loro, hanno pubblicizzato il mio evento nella loro pagina Facebook da 4 milioni, che non avevano mai fatto, cioè non avevano mai pubblicizzato nessun evento su quella pagina e avevano proprio scritto promuovere un evento lo stai facendo fottutamente bene. E poi Paolo insieme a Betty, altri, sono venuti proprio in presenza alla notte da zoo che avevo organizzato. Poi lì loro volevano in un modo o nell'altro tirarmi in mezzo, io non ero molto confident nella cosa perché invece volevo fare le mie esperienze. Cosa succede? Che dopo Scuola Zoo diventa mio cliente a Rimini, nella struttura che gestivo e li ospitavo per fare i corsi di selezione dello staff. Poi nasce House of Talent e abbiamo capito che era arrivato il momento di sposarci. E House of Talent comunque all'interno di One Day ha portato la holding a parlare anche a un target diverso e quindi diciamo che oggi come oggi, grazie ad House of Talent, Scuola Zoe We Road, con One Day possiamo parlare dai ragazzini dei 9 anni fino ai quarantenni e quindi prenderli per mano e accompagnarli nelle loro esperienze di vita, ed è stato un qualcosa di sicuramente di forte nel momento in cui ci troviamo, perché non la voglia di investire in questo momento ce l'hanno in pochi, e quindi sicuramente è stato qualcosa di forte e mi sta servendo tantissimo per crescere in primis e per strutturare di più la mia azienda. È complicato perché io nella mia disorganizzazione mi ci trovo sempre, però so che per arrivare dove vogliamo arrivare bisogna crescere a tutti gli effetti.
E vorrei tirare fuori uno spunto da quello che hai detto, perché il modo in cui tu hai organizzato questo evento con Scuola Zoo, che non era un lavoro vero, però ti ha permesso veramente di fare vedere il tuo talento, utilizzare la tua creatività per creare questa relazione poi con una persona come Paolo, che ha fatto crescere Scuola Zoo, il gruppo One Day, che poi ti ha dato questa opportunità. Quindi secondo me, come dici tu dall'inizio, c'è bisogno crearsi le opportunità, e troppe volte le persone aspettano che qualcuno bussi alla loro porta, ecco qua la tua vita dei sogni, e quindi è bellissimo sentirtelo dire, perché questa è una cosa che a tutte le età non bisogna starli a aspettare nella vita in generale, bisogna andarsene a conquistare le cose, bisogna far vedere il proprio talento, anche se magari l'opportunità non è un vero lavoro all'inizio, ma è usato un evento così per una serata che tu hai fatto in un modo brillante e diverso da tutti gli altri.
Siamo arrivati alla fine della nostra intervista, che chiudiamo sempre con la stessa domanda. Ti volevamo chiedere, secondo te, a parte l'essere giovane, ma come la tua italianità ti ha aiutato, secondo te, in questo percorso?
La cazzimma che abbiamo noi italiani mi è servita tantissimo per cercare di farmi spazio, e sicuramente l'originalità e la creatività che abbiamo noi, perché io mi rendo conto che veramente noi siamo... L'essere italiano è un valore vero, siamo persone che si adattano ad ogni cosa, persone che hanno voglia di fare crescere, però forse uno dei punti più grossi è stata la cazzimma, cioè quello del non aver paura di dire le cose in faccia.
Beh, la cazzimma si sente e ti volevamo proprio ringraziare per averci raccontato questa storia e sicuramente per aver dato tantissimo, cioè proprio messo il pepe al culo, come si dice in francese, a un sacco di nostri ascoltatori, sicuramente anche a noi. E è bello vedere come sei riuscita a rendere il tuo essere non convenzionale la tua forza e di come sei, insomma, andato avanti nonostante, sono sicura, i mille ostacoli di cui non abbiamo parlato. E sei una bella prova che bisogna investire sui giovani più che mai e diciamo ai nostri ascoltatori che se volete seguire Matteo e capire veramente cosa fa House of Talent, perché sono sicura che i nostri ascoltatori sono più millennials che Gen Z, quindi non avranno capito nulla, andate a seguirlo su Instagram a Matteo Altieri e potete seguire anche la crew di House of Talent at houseoftalent.it. Grazie mille Matteo.
Grazie a voi, grazie. Ines, grazie mille Camille, è stato un vero piacere.
Grazie mille di averci ascoltate e mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata.
Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle o una recensione su Apple Podcast. Ci aiuta a fare scoprire il podcast a nuovi ascoltatori e continuate a condividere Made It con i vostri amici, colleghi, parenti.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast e su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo anche tanti contenuti esclusivi.
Vogliamo ringraziare Sami Bianchi, nostro sound editor, e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.